Va bene, oggi parliamo di processi e di thread. Distinguiamo quindi fra questi due concetti e vediamo un po' cosa succede a un processo dal momento in cui viene creato al momento in cui viene distrutto. Allora, innanzitutto diamo una definizione di processo, ecco che mi manca il gesso, se qualcuno ha la portaria. Allora, nei miei appunti ho scritto che un processo è un programma quando sta girando in un sistema operativo multiprogrammato. E, dicendolo con i nomi che abbiamo imparato nella programmazione oggetti, potremmo dire che un processo è un'istanza di un programma. Cioè, il programma è quello che scriviamo magari in C#, con tutto il suo codice, grazie. Con tutto il suo codice che fa le sue cose, e diciamo così, ce n'è uno. Da un programma possono originare invece tanti processi uguali oppure processi figli, anche diversi. E quindi c'è una qualche analogia di questo genere, che il programma è un po' come la classe e il processo è un po' come l'istanza della classe, quindi l'oggetto. È un'analogia che si può vendere un po', ma non del tutto calzante, per certi aspetti non va tanto bene. Comunque diciamo così, che il processo è un programma mentre sta girando in un sistema operativo multiprogrammato. Cosa deve avere di diverso da un programma, un processo, quindi? C'è la necessità di poterlo sospendere, per esempio. Che abbiamo visto, in un sistema operativo monoprogrammato il programma gira, è solo lui che gira, non c'è nessun problema del genere. Invece, nel sistema multiprogrammato, ogni tanto il processo viene sospeso e viene dato il controllo a un altro processo. Allora, di diverso da un programma, il processo deve avere uno stato, cioè è in una certa condizione che può essere diversa nel corso del tempo. Nel corso del tempo le cose cambiano e cambia anche lo stato del processo. E proviamo a disegnare un grafo di quelli che potrebbero essere gli stati di un processo in un sistema operativo. Si tratta di una cosa di principio. Dopo, i sistemi operativi esistenti, reali, la realizzano magari in modi diversi, però diciamo che questi stati qui, che vado a spiegarvi adesso, ci sono tipicamente in tutti i sistemi operativi, in quasi tutti i sistemi operativi. Allora, quando un processo nasce, è in una condizione, disegniamo il suo stato con un cerchio. Questo qui, quello che andiamo a definire, è il grafo di un automa stati finiti. Volendo chiamarlo con le sue parole matematiche, con il suo nome matematico. Nello stato iniziale il processo non è ancora diventato un processo, è un qualcosa che attende di essere eseguito. Allora, quando diciamo così l'utente o il sistema operativo stesso decide di far partire un programma, chiede l'autorizzazione di farlo eseguire al sistema operativo. Il sistema operativo alloca la memoria per quel programma, lo fa partire e cosa succede? Lo mette in una condizione per cui lui deve essere in grado di eseguire. In questa condizione il nostro processo, diciamo così, è pronto. Non gli manca niente per essere eseguito. Quindi mettiamolo in una condizione ready. In inglese vuol dire pronto. In questa condizione il processo ha tutto per poter eseguire, solo che gli manca la CPU. Sappiamo che in un sistema multiprogrammato la CPU viene divisa fra tanti processi, quindi in un certo momento potrebbe non averla questo nostro processo qui. Questa qui è la condizione quindi in cui il processo potrebbe eseguire se solo avesse la CPU, gli manca solo quella. A un certo momento c'è, abbiamo già visto qualcosa, no? A un certo momento c'è un pezzo del sistema operativo che si chiama Process Scheduler, vi dico il nome. To schedule in inglese vuol dire stabilire quando deve essere fatto qualcosa. Quindi il process scheduler è quello che decide quando i programmi partono, quando erano stati sospesi. Quindi il process scheduler è quello che decide il momento in cui ogni processo ha diritto di accedere alla CPU. Quindi facciamo una freccia che ci trasporta dallo stato di ready ad un altro stato del processo. Questo processo, questo stato lo chiamiamo run, ed è lo stato in cui il processo sta eseguendo, è il momento in cui ha la CPU, è l'unico stato di un processo durante il quale lui va avanti nell'esecuzione del programma che deve far eseguire. Okay? Quindi il programma, il codice del programma viene effettivamente eseguito soltanto nel momento in cui il processo è nello stato di run. Stato di run è lo stato di esecuzione. Poi cosa può succedere a questo processo? Potrebbero capitare tre cose al processo. La più semplice che gli può capitare è che mentre esegue c'è una chiamata alla chiusura del programma. Allora, se il processo è finito, il processo va in uno stato end, okay, nel quale il sistema operativo lo chiude. Quindi cosa succede? Va in questo stato e il sistema operativo gli toglie la memoria, gli toglie tutto quello che serviva per farlo funzionare. E finisce lì. Naturalmente da quello stato lì non esce più, perché è lo stato finale dal quale il processo non può più, non esiste più, quindi non ha più neanche lo stato. Un'altra cosa che può succedere a un processo mentre è in stato di esecuzione è che, per esempio, faccio una richiesta di input output. Si deve in qualche modo viene fuori che gli manca una qualche risorsa di sistema. Per esempio deve stampare sulla stampante. Allora la stampante in quel momento non ce l'ha, è occupata. Allora lui si deve fermare. È inutile che continui ad occupare la CPU e farle perdere del tempo. Ci deve essere uno stato in cui il processo viene sospeso. La sua esecuzione non prosegue, ma non è una sospensione come questa.
Uno stand-by?
È una sospensione più forte, perché qui, se anche avesse la CPU, questo processo non potrebbe fare niente, perché gli manca qualcos'altro. Per esempio, deve accedere a un file, e quel file in quel momento è usato da qualcun altro, oppure deve accedere a un file e deve attendere che il sistema operativo lo apra, quel file. Quindi fa la richiesta al sistema operativo di aprire il file e si sospende in questo stato. Adesso non mi ricordo che nome gli ho dato nei miei appunti. Comunque lo scrivo nello stesso posto, quindi se andate a rivedere li trovate nello stesso ordine. Qui gli scrivo suspended. Non mi sembra di aver dato quel nome, però la sostanza è quella lì, no? Quindi questo stato è lì perché il processo non gira, ma non perché gli è stata portata via la CPU. Non gira perché gli manca anche qualcos'altro. E fino a che non lo ottiene, fino a che non ha di nuovo quella risorsa che ha richiesto, ma che non, in quel momento non è disponibile, non può ricominciare ad eseguire. Quindi rimane lì fermo. Di solito dentro il sistema operativo ci sono delle code, come quelle della posta, in cui si infilano i processi che stanno ad aspettare, che stanno a aspettare per una risorsa. Quella risorsa viene data in fila, uno alla volta, a tutti i processi, e quando il suo turno è ottenuto la risorsa che lo bloccava, forse c'è scritto blocking qui, nei miei appunti. Comunque la sostanza è quella lì, c'è qualcosa che lo blocca, quindi è inutile che esegua. Quando quel qualcosa che lo blocca, quella risorsa che richiedeva, gli viene allocata, allora può riprendere e va nello stato di ready, pronto a essere rischedulato. La prossima volta che viene rischedulato ripartirà in stato di run e continuerà ad andare avanti nella sua esecuzione. Quindi questo stato qui da run a suspended, ci mettiamo qui, dunque qua tra ready e run ci scriviamo una parola, process scheduler, cioè ci scriviamo il responsabile di questa transizione di stato, di questo cambio di stato. Il process scheduler decide tra i processi che sono pronti quale deve essere effettivamente eseguito dalla CPU, e quindi è lui che fa questa cosa. Qua invece tra run e blocked cosa succede? È il processo stesso che, facendo richiesta di una risorsa, sa che potrebbe essere sospeso e viene sospeso. Quindi qui la ragione che fa richiesta risorsa, la ragione che fa interrompere il processo in questo caso è la richiesta di una risorsa. Quando è che si ritorna a stato di ready? Quando si ottiene la risorsa. Ottenimento, la risorsa che ci aveva bloccati adesso ci è data e quindi possiamo andare avanti, possiamo far riprendere il nostro processo che era sospeso. Quindi va in stato di ready e si appresta ad essere eseguito di nuovo la prossima volta che il process scheduler deciderà di schedularlo, di farlo funzionare di nuovo. Poi ci possono essere delle altre transizioni. Questa in particolare ha un nome. Quando un processo è in stato di run e diventa ready, cosa vuol dire? Che non c'è nessuna ragione che ostacolerebbe il suo funzionamento. Se fosse per lui, lui continuerebbe ad andare avanti. Ma è stato comunque interrotto dal sistema operativo. Quindi diciamo, mentre qui una qualche forma di volontà di essere interrotto c'è, cioè perché siccome sa che deve richiedere una risorsa, sa che verrà sospeso per un po', qua invece il processo, se fosse per lui, continuerebbe a tenersi la CPU ancora. In verità gli viene espropriata dal sistema operativo e viene data a qualche altro processo, perché tutti devono poter andare avanti ogni tanto, no? Allora quello lì non può monopolizzare la CPU tutta per sé, ogni tanto gli viene portata via. Quando un sistema operativo è in grado di portare via la CPU a uno dei suoi processi, si dice che è preemptive. E questa transizione tra run e ready viene chiamata preemption. Quando un processo perde la CPU contro la sua volontà, quella è una preemption. Ok. Poi nei miei appunti ho messo anche un altro stato che in alcuni sistemi operativi c'è solo nei sistemi operativi grossi e quelli che hanno ancora dei vecchi programmi, batch, cose del genere. Quindi nei sistemi operativi più comuni non c'è. È possibile, ma era più possibile una volta che oggi, considerando i computer potenti che abbiamo, che mettiamo che un processo, dentro una CPU ci siano troppi processi che girano. Allora potrebbe succedere quello che dicevamo l'altra volta, il thrashing, no? Il computer continua a gestirsi e perde tutto il tempo a gestirsi e non manda avanti i processi. E se questo succede, una via per uscire da questo impasse è congelare alcuni processi e metterli in memoria sull'hard disk, non nella memoria virtuale, proprio sull'hard disk, fermi loro come se non esistessero più, sospesi in modo che non possano più eseguire fino a che non ritornano a essere caricati in memoria. Questo stato qui c'è in alcuni sistemi operativi, si chiama hold. È chiaro che questo lo si può fare solo per processi che non abbiano interfaccia utente. perché se c'è l'utente lì attaccato che sta lavorando, non è che questo me lo possono addormentare, cacciare sull'hard disk e l'utente lì è appeso, che fa? Si addormenta anche lui, fa la pausa. Quindi questa transizione in questo stato di congelamento drastico è possibile soltanto per quei processi che girano senza interfaccia utente, quelli che in Unix si chiamerebbero i demoni, i processi che girano in background, qualcuno li chiama anche i batch, no? I programmi che vanno da soli senza bisogno di che l'utente intervenga in nessun modo. Quei programmi lì potrebbero in alcuni sistemi operativi essere messi in questo stato di hold per liberare le risorse del sistema. Se il sistema è congestionato, c'è troppe cose da fare, quelli li sospende perché tanto non dà fastidio a nessuno sospenderli, e poi dopo, quando il sistema è di nuovo capace di eseguirli, perché la congestione è finita, ecco allora che si lo ricarica in memoria, crea di nuovo il processo, perché di fatto lì il processo è come se non esistesse più, non può andare avanti questo programma quando è in questo stato, e poi dopo riprende. Potrebbe essere, non so, un programma che fa delle statistiche in continuazione, no? Mantiene aggiornato un database facendo delle statistiche, dei riepiloghi. Quello lì le sue cose le può fare anche, per esempio, durante la notte. Se durante il giorno c'è troppa congestione, viene parcheggiato lì. Quando il sistema comincia a liberarsi perché si fa notte, risale in memoria e ricomincia ad eseguire delle cose che aveva lasciato lì sospese.
Esiste nel sistema operativo?
Il registro eventi il registro eventi è un registro delle cose che succedono. Quindi una cosa così sarà registrata nel registro eventi, però quello lì è una cosa che registra eventi di tutti i generi, non soltanto cose che hanno a che fare con i processi. Cioè hanno necessariamente tutte le cose che hanno a che fare con il processo corrispondente. Però nel registro eventi ci sono gli accessi di rete.
Cioè, non è detto che il parcheggio non viene parcheggiato, no?
No,
il registro... dire qual era un processo che poteva essere parcheggiato in hold?
Un processo che possa andare in hold non deve avere interfaccia utente e non deve essere interattivo, diciamo così, perché altrimenti l'interazione con l'utente sparisce. E quella è la condizione principale. E poi deve essere anche, non deve essere così importante da dover essere sempre acceso. Quindi lo si deve poter sospendere senza risultati drammatici. Sì. Perché queste sospensioni qui sono sospensioni dell'ordine del secondo, no? Qua potrebbe stare di 2 ore, no? Sì?
No, qui dove aveva tipo la pulizia del disco, tipo qualcosa di che intanto se non si sta lavorando, se non si sta facendo qualcosa, fa.
Ah sì, quello
si assolve. Non si chiama, sembra pulizia del disco, qualcosa che...
Sì, ci sono alcuni processi di...
Ci sono alcune icone utilizzate nel desktop da tempo, li possiamo spostare.
Questo è un po' la vita.
Sarebbe comunque questo il ragionamento?
No, le icone utilizzate sono quei programmi lì che ogni tanto sono processi che vengono risvegliati periodicamente da uno schedulatore di programmi, diciamo così, non tanto di processi. Lo schedulatore di processi sono quelli che, dati i processi che sono attivi in quel momento, decide chi deve prendere la CPU. Ci sono certi processi di sistema, certi programmi che girano sul sistema, che invece sono in grado di lanciare dei programmi da zero in certi momenti. In Unix c'è il processo cron, che il demone cron, che è un programma che anche lui gira in background, ha un elenco di cose che deve far partire, per esempio una ogni giorno a mezzanotte, e quel programma lì verrà fatto partire tutti i giorni a mezzanotte. E la stessa cosa c'è anche in Windows. un programma che decide quando un certo programma altri programmi debbano partire. E questo ha qualcosa a che fare con quel coso lì, ma questa idea di questo Stato invece è un processo che già sta girando e che già sta funzionando, ma siccome c'è congestione viene parcheggiato. Sì, è qualcosa già attivo che viene sospeso per questioni di efficienza. I programmi che vengono caricati all'avvio del sistema operativo, anche quelli non li vedo bene lì. Quelli cosa sono? Anche lì ci sono dei file che dicono quali devono essere i programmi che devono essere caricati. Adesso in Windows ce ne sono alcuni che vengono caricati automaticamente e non si sa neanche quale sia l'ordine, quali siano i programmi che vengono lanciati. In Unix ogni programma che viene lanciato è scritto in uno script e quindi c'è l'elenco e l'ordine di ciascuno dei programmi che vengono lanciati nel momento in cui parte il sistema. Quello è il sistema di boot sostanzialmente. Quando il computer fa il boot esegue tutta quella sequenza di operazioni, una sequenza di boot che è ampiamente personalizzabile, ogni sistema ha la possibilità di escludere o di includere certi programmi che partono quando parte il sistema. E sì, io quello lì lo classificherei come sistema di boot del sistema. In Linux si usa quello di Unix System 5 che è un ordine di creazione dei processi che si può configurare in modo standard come si configurava il system file di Unix. Ok, adesso un'altra cosa che i processi devono avere, questo stato bisognerà pur scriverlo da qualche parte, e poi quando il processo, prendiamo questo qui, il processo che sta girando in RAM, a un certo momento lui viene sospeso e va in ready. Quando viene sospeso bisogna che ci si ricordi della sua condizione nel momento della sospensione, perché quando si riprende bisogna andare a prendere tutti quei numeri che sono stati messi parcheggiati per quel processo, rimetterli in onda e far ripartire quel processo.
Un segnalibro praticamente.
Un segnalibro, più che un segnalibro, qualche pagina in cui andare a scrivere come è messo adesso questo processo, in modo da poter riandare a leggere quella roba, rimetterlo nelle condizioni in cui era quando è stato sospeso e da lì in poi riprendere l'esecuzione, rimetterlo di nuovo in stato di run. Allora, le informazioni che servono per poter riprendere un processo quando è stato sospeso, quando è stato messo in uno dei stati di sospensione, che sono questi due qua, si chiamano contesto di un processo. È il nome che gli si dà. Il contesto del processo è quello che serve per farlo girare. Servono un sacco di cose per farlo girare, ma di importanti che vogliamo delineare c'è di sicuro. Tutti i registri, tutti, no, nessuno escluso, tutti i registri della CPU. Immaginate, questo qui viene sospeso in una qualsiasi delle sue istruzioni di macchina. Qualsiasi cosa stesse succedendo, lui viene sospeso lì e deve essere ripreso esattamente come era rimasto. Quindi la condizione di ciascuno dei registri della CPU deve essere necessariamente tenuta da parte, memorizzata da qualche parte e tenuta lì per poterlo riprendere. Poi cosa c'è ancora? Tutti i riferimenti alla memoria. Ogni processo ha la sua memoria. Ricordate che dicevo che se un processo va a scrivere la memoria degli altri viene fatto fuori perché altrimenti fa dei danni. Quindi ogni processo ha la sua memoria. Quando un processo ha bisogno di memoria la chiede al sistema operativo, che gliela concede e si segna, si segna in una tabella sostanzialmente dov'è la memoria di quel processo. Quindi il sistema operativo sa sempre quanta memoria ha ogni processo e dov'è, a che indirizzi di memoria virtuale tipicamente è la memoria di quel processo. Quindi quando cambiamo da un processo all'altro bisogna salvare i riferimenti alla memoria del processo che stiamo buttando via, perché dopo bisogna andarle a riprendere. E bisogna anche ripristinare i riferimenti alla memoria del processo che stiamo andando a prendere, perché altrimenti non funziona con la memoria dell'altro. No. Quindi ci sono delle tabelle, dei puntatori, degli elementi che puntano alla memoria che è stata allocata per quel processo. Roba che va salvata ogni volta che si cambia di processo. E poi ci sono anche i riferimenti ai file. Se un processo ha un file aperto e viene spodestato, preemption, oppure attesa di I.O., se il processo perde la CPU, bisogna che ci si ricordi in qualche modo quali file aveva aperti, perché quando riprende deve avere. Quindi facciamo anche questo, tutti i riferimenti ai file. È necessario che ci si ricordi quali sono i file che ha aperto in quel momento e dove sono, che nome hanno, quant'altro. In verità non ci si ricorda il nome, ma c'è un numero che poi in memoria c'è scritto che nome. Sì? Diciamo, lui era alla CPU. Se la perde, quando va in uno di questi due? Cioè, se gliela portano via senza che lui volesse, va in ready, ma comunque si deve sospendere e salvare tutta questa roba. Se invece la perde perché ha richiesto qualcos'altro che non può avere in quel momento, viene sospeso dal sistema operativo e bisogna salvare tutta questa roba. Okay? Dunque, dove viene salvata tutta questa roba? Ci sono delle strutture dati che si chiamano descrittori di processo. Cioè, queste cose qui, più altre, molte altre eventualmente, cioè tutti i registri della CPU, tutti i riferimenti alla memoria, tutti i riferimenti ai file, sono il contesto di un processo e sono salvati in memoria, in una cosa che si chiama descrittore di processo. C'è qualche K per ogni processo, qualche K di memoria RAM per ogni processo che viene acceso, che è destinata a contenere i descrittori di processo. Ogni volta che c'è un cambio tra processi, ogni volta che un processo cambia di stato, deve andare a lavorare su questo pezzo di memoria, sul descrittore di processo, a scrivere o a leggere lì dentro, per poter rimettersi in condizione di poter ripartire quando ce ne sarà bisogno. Ok? Ora, questi descrittori di processo, quindi contengono tutte queste informazioni, hanno inventato una forma di processi leggeri. Spero di riuscire a farmi capire. Questi processi leggeri hanno la stessa memoria di un processo, di un altro processo padre, diciamo così. Cioè, questi processi leggeri, innanzitutto diciamo il nome, li chiamano thread, 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 che vuol dire battistrada del copertone della macchina, che non c'entra niente. Poi c'è anche qualche altro significato che si assomiglia un po' a che può andare meglio per questa parola qui, ma è una parola un po' fuori luogo. Esatto, ricordate quando dobbiamo sospendere scrivevamo thread.sleep. Cosa vuol dire quello? Vuol dire che il thread che sta girando con questo programma che sto scrivendo adesso si deve sospendere si deve sospendere per tot millisecondi. E si parla proprio del thread di cui stiamo parlando adesso. Quindi, che cosa c'è di diverso fra un thread e un processo? Che il thread fa riferimento alla memoria di un altro, del processo che l'ha generato. Quindi ha un descrittore più leggero. Quando creiamo un thread occupiamo meno memoria perché non ci sono i riferimenti alla memoria. E non so come si è messo con i file di solito, ma probabilmente neanche quelli. Cioè, il thread ha gli stessi stati del processo. Dal punto di vista dell'esecuzione è come se fosse un altro programma che esegue contemporaneamente tutti gli altri. Dal punto di vista della memoria invece ha la stessa memoria del processo che l'ha generato. Questo cosa significa? Che se salto da un processo al thread, a un thread che è suo figlio, oppure tra due fratelli, devo fare un disegno.
Non ho memoria.
No, esatto, non c'è bisogno di ripristinare la memoria. E il cambio da thread a thread richiede molto meno tempo che non un cambio da processo a processo. È per questo che li hanno inventati. E quindi il processo tipicamente parte con un programma. Faccio partire il mio programma che ho fatto io, e poi anche in C# ci sono delle istruzioni che permettono di dire: ok, da qui in poi questo processo, questo programma in C# fa partire 10 programmetti thread che vanno avanti per i fatti loro. Quindi sono 11, come se fossero 11 programmi quelli lì. In un sistema multiprocessore, quelli possono essere anche spostati, multiprocessore no. Non so.
Possono paragonarsi a degli oggetti questi processi che dal principale.
Sì, è un po' come degli oggetti derivati che fanno l'ereditarietà. Quindi questi thread sono generati da un processo. Quando si crea un processo gli si dà anche la memoria. Al thread non si dà memoria. Loro condividono la memoria del processo che li ha generati. Quindi hanno la stessa memoria fra di loro. Faccio un disegnino. Qui c'è il processo P1. Ha generato il thread 1... thread 1, anzi no, diciamo così, il thread P1 T1 e ha generato anche il thread P1 T2. Questo processo P1 ha generato due thread. Allora, se si scambiano la CPU P1 e P1 T2, P1 e P1 T1 ci mettono molto meno che a scambiare due processi completi. Poi il processo P2 ha generato tre processi P2 T1, P2, T2 e P2, P3. È un modo per, diciamo così, fare processi, fare programmi che lavorano in contemporanea, concorrenti, multithreading, si dice così, senza dover pagare il prezzo di creare troppi processi. Se questo qui è un programma che, per esempio, ha bisogno di mettere in campo 1000 processi diversi perché ciascuno di quelli deve badare, non so, a un utente che si connette via internet. Allora, ogni utente che si connette via internet gli potrei dedicare un processo che sta a badare solo quello, no? Però questo qui è un web server, per dire, tutti quanti i sottoprocessi che partono dal web server e sono mandati avanti in parallelo vengono creati come thread. È una cosa che potrebbe essere conveniente. Quindi cosa succede? Se si scambiano P1 e P2 e P2 T1 ci mettono poco tempo, se si scambiano fra di loro o con questo, però se si cambia P2 T1 con P1 T2 è come se ci fosse uno scambio fra processi, perché hanno contesti di memoria diversi. La questione è che il thread è un processo leggero perché condivide lo stesso contesto di memoria del processo che li ha generati. Tutti i sistemi operativi di oggi hanno la possibilità di creare sia i processi, e questo ce l'hanno sempre avuto, ma anche i thread. In C Sharp ci sono delle istruzioni che possono dire da qui in poi questo una classe viene fatta partire, una nuova classe, ma viene fatta partire in un nuovo thread, in modo che vai...
Le
tante automobili, per esempio, le automobili cosa facciamo? Noi le creiamo e poi dopo facciamo il ciclo che le manda avanti, ok? L'alternativa sarebbe, ok, noi creiamo tante automobili o forma automobili, ma ciascuna di queste le creiamo con un nuovo thread e vanno avanti da soli. Non hanno bisogno di aggiorna, magari loro si svegliano ogni tanto, vanno a vedere l'orologio di sistema e sanno quanto tempo è passato e si aggiornano da soli. Questa è una cosa che si può fare in C Sharp in modo abbastanza semplice, e quindi diciamo così, si possono creare questi thread che sono dei processi dal punto di vista dell'esecuzione, lavorano contemporaneamente agli altri, però dal punto di vista della memoria sono un po' più semplici e costano di meno. Anche se sono diversi, ciascuno di questi thread, questo potrebbe eseguire un programma, questo potrebbe eseguire lo stesso programma, quest'altro potrebbe eseguire lo stesso programma ancora. Cioè, lo stesso codice può essere eseguito da tre thread diversi, come era con i processi naturalmente, e qui è ancora più probabile perché... Trattandosi dello stesso programma che ne genera degli altri, è facile che riutilizzi certi moduli di codice. Sì, potrebbero essere diversi come uguali. Cioè, una volta che lui nasce, è autonomo. È un codice autonomo che può essere uguale ad altri codici, e in quel caso certe volte riesce a risparmiare anche la memoria. Certi pezzi di codice, avere la stessa pezzo, tenerli in memoria una volta solo, e gli altri che puntano però in punti diversi del programma, in base a come sta andando uno o l'altro. Ecco, questo era quello che vi volevo dire riguardo ai sistemi concorrenti, e non mi sembra di avere nient'altro. Sì?
Ma un sistema operativo non multiprogrammato,
sì?
Ha un solo programma che gira con un solo processo, cioè...
Sì. In un sistema monoprogrammato non esiste il concetto di processo. Quello che parte è il programma che gira adesso. Quando quello ha finito, si chiuderà e ne potremo lanciare un altro. Ma se quello non ha finito, non ne possiamo lanciare un altro. Per cui il concetto di processo non c'è. Cosa abbiamo detto? Il processo è il programma quando gira il sistema multiprogrammato. Sì, sì. Se non c'è il sistema multiprogrammato non c'è neanche il processo.
È il discorso del thread, è come dire un programma, un processo. Un programma si divide in tanti processi, un processo si divide in tanti...
Sì, semplificare... nel senso che un programma si divide... Però questi due processi qui potrebbero essere anche due copie dello stesso programma, cioè due istanze, tra virgolette, dello stesso programma, che sono diventati due processi diversi, che hanno vita autonoma, ma il codice è lo stesso. Un po' come quando facciamo la classe...
Sarebbe la più generale, che i due sono più... Magari il programma intero, che lanciamo in parte, diciamo,
il processo. Se abbiamo bisogno di lanciare due istanze, perché abbiamo bisogno dello stesso programma, ma che gestisce due cose diverse, per esempio... non so, quando noi facciamo una finestra in C Sharp... Quella penso che giri dentro un thread, sinceramente. Se ci mettiamo un timer, il timer va... Piacerebbe? Oh. Mi sembrava di aver letto qualcosa, ma non mi vedo niente di sicuro, perché mi sembrava che ogni finestra, almeno in Visual Basic, girasse in un thread separato.
L'attesa di un processo, cioè
sì?
La sospensione di un processo tra run e ready, non è sinonimo di un programma, altri programmi che girano, no? Soltanto che il processo aveva bisogno.
Sì, esatto. La sospensione vuol dire che lui aveva bisogno. La ripresa potrebbe dipendere dagli altri. E adesso vi faccio un esempio mortale.
La ripresa dipenderà.
Potrebbe dipendere dagli altri, e potrebbe anche succedere che non si riprende più. Vi faccio vedere uno dei classici esempi. dei problemi che possono succedere quando si fanno i sistemi operativi o si programmano i programmi che lavorano insieme sugli stessi dati. Allora, abbiamo il processo P1, ok? Il processo P1, facciamo una freccia per indicare che chiede una risorsa. Potrebbe essere una risorsa, un po' di memoria, qualcosa. Chiede una risorsa. E allora fa la richiesta al sistema operativo per avere la risorsa. La risorsa la faccio rettangolare, il processo la faccio tondo. Chiede la risorsa R1 e gli fa la richiesta. Posso avere la risorsa? Questo punto interrogativo significa, posso avere la risorsa S1? E il sistema operativo gli risponde, ma certo, pigliala e la blocca. Adesso nessuno può usare questa risorsa. Potrebbe essere un file, una qualsiasi delle, sapete, il sistema operativo, la definizione di sistema operativo è anche quello che gestisce le risorse hardware di un computer. In quel momento R1 è diventato DP1. Fino a che P1 non la libera, nessun altro potrà prenderla. Prendiamo una situazione concorrente, contemporanea. Il processo P2 chiede la risorsa R2. Il sistema operativo dice, ma certo è libera, pigliatela pure, sì. E allora viene bloccata. Ci si mette un segno, ogni tanto che succede che se un programma si inchioda, tentate di usare i file che stava usando lui, vi dice il file è locked. È una cosa del genere, no? Quando un programma vuole usare un file, lo apre, e quando lo apre rimane bloccato, gli altri processi non possono accedere a quel file. Ci sto scrivendo io, se mi vai a scrivere te, contemporaneamente mi fai dei danni. Allora, questo R, risorsa, pensatelo come se fosse un file. Adesso, cosa succede? Ho sbagliato sequenza.
Non dovevi fare più.
Aspetta. Vediamo se ci riusciamo. Il processo P1 chiede la risorsa R2.
Mentre sta lavorando con R1.
Ah, ok. Allora, facciamo così.
Uno di quelli deve
essere... Ho fatto troppo presto. Allora. Ah no, può funzionare, va bene così com'era. Allora, il processo P1 chiede la risorsa R2. Chiede la risorsa R2. È bloccata. Cosa succede al processo che ha la risorsa bloccata? Si sospende in attesa che diventi libera. E lui non esegue più. Quindi noi facciamoci un cerchio in tondo e ci scriviamo sospeso. Lui non va avanti.
Bloccato,
perché attende che gli si liberi questa.
Quindi lo metti in backup?
Va in break, in quello stato là di sospensione, perché gli manca una risposta.
Mentre più uno sta lavorando con
R1. No, lui ha chiesto l'autorizzazione.
Sì, esatto.
Puoi aprire un altro...
Sì, sì. Lui ha chiesto l'autorizzazione e gli hanno detto no, Ciccio, in questo momento è occupato, c'è il lock qui sopra. Allora, a questo punto P2 chiede la risorsa R1 a questo qua e quello gli dice no, perché è bloccata, e lui si sospende. Questi non escono più da lì. Rimangono rinchiodati per tutto il tempo dell'eternità, fino a che non spegniamo il computer o fino a che non ce ne accorgiamo. Perché ci sono certi algoritmi che vanno a vedere, diciamo così, nelle risorse e possono vedere se c'è questo loop, ci si può accorgere che c'è stata questa condizione, e ci sono algoritmi che evitano che questa condizione succeda, ma sono pesanti, richiedono, fanno perdere troppo tempo al sistema operativo, quindi di solito non vengono eseguiti. Questa cosa può succedere e si chiama deadlock, è un abbraccio mortale. È una associazione tautologica circolare di risorse che fa bloccare il sistema. È una cosa che può succedere quando ci sono programmi che usano le stesse risorse e che lavorano contemporaneamente. Per evitarlo ci sono delle tecniche di deadlock avoidance. deadlock avoidance, ci sono degli algoritmi, tipico l'algoritmo del banchiere, mi ricordo che me l'hanno chiesto all'università quando ho fatto l'esame di sistemi operativi, non me lo ricordo più, però non lo posso dire. E l'altro invece ci sono cosa fanno queste tecniche di deadlock avoidance? Ogni volta che deve essere assegnato l'accesso a una risorsa, si controlla se questa richiesta non implica la possibilità di un lock, di un deadlock, e quindi la si rifiuta. Adesso aspetta, quando si libera qualcos'altro che posso andare avanti, ti posso dare. Però sono un po' costose, perché ti fanno usare meno le risorse e perché costano in termini di algoritmi da eseguire. E allora ci sono anche le tecniche di deadlock detection. Sono algoritmi che vanno a vedere come sono allocate le risorse, e se trovano una roba circolare di questo genere si accorgono che c'è stato un deadlock, lo comunicano oppure fa fuori due processi in modo che la cosa si liberi, diciamo così.